del bocione, hai messo il gain a palla, è colpa del bocione.
No, non è colpa mia.
Comunque no, stavo quasi per trattarti bene. Intanto, vabbè, prima
no, di... No, prima di non presentare nessuno, perché prima mandiamo la musica.
Sta dicendo che però sta iniziando tabula rasa.
Almeno sta iniziando tabula rasa,
abbiamo, visto che abbiamo mandato due volte lo sport con la voce di... So, ti dicevo che però la mancanza di sigla, per quanto mi riguarda, è stata
piaciuta.
Compensata dal fantastico Jungle Boogie, non lo sentivo da tantissimo. Bello, sarà l'unico pezzo di musica decente che passi stasera.
Bravo,
però, immagino.
Yo, the streets is talking.
Anche perché non l'avevo passato io, ovviamente.
Sta mettendo anche The Streets. Vabbè, ma oggi vuoi far pace allora. We've been crying out, speak the truth. And right now I'm bringing y'all to reality.
Eh sì, ho messo questa canzone perché oggi parliamo di città, no? Sì. Allora ho pensato, l'unica parola che conosco l'inglese è streets.
Sei andata su Google, The Streets.
Ho detto, andavo sul sicuro così. Allora, quest'oggi parliamo di città. Presenteremo due libri, entrambi, uno un po' più, l'altro un po' meno, però parlano comunque di vivere la città. Uno si chiama proprio Babel, diritto alla città, quindi più di questo, insomma. Poi c'è un sottotitolo, un libro, insomma, in italiano e in inglese. Questo è La rivoluzione dovrà essere urbana o non sarà affatto. E questo, insomma, abbiamo proprio qui Francesca di Chateau Produzie, che ci racconterà, insomma, come è nato questo libro. Il libro, lo dico, insomma, anche un po' velocemente, poi ci ritorneremo su. L'abbiamo scoperto perché al Forte Prenestino, al prossimo weekend, venerdì e sabato, ci sarà la prima edizione dell'editoria libertaria e indipendente. E questo libro è stato prodotto, il frutto, insomma, di un festival che si fa al Forte, seconda edizione, due anni, ed è proprio edito dalla Forte Pressa, quindi, insomma, ci faremo raccontare anche questa neo casa editrice Fortaiola, come nasce, come produce, pure Caruccio.
Sì, tra l'altro il libro, sì, pure Caruccio, tra l'altro, è anche una bella, bella cosa, perché c'ha questa, il formato è piccolo, ma c'ha questa traduzione a doppia pagina, quindi da una parte in inglese e dall'altra in italiano. E questo perché, così arriviamo al punto, perché dentro questo libro, in una maniera un po' remixata per diversi motivi, c'è la quintessenza di quello che di alcuni di quelli che sono stati gli argomenti del festival, che è un po' il padre, diciamo, il generatore di questo libro.
Sì. Ciao Francesca.
Ciao a voi, a tutti. Sì, questo libro esce esce contemporaneamente al festival, il Festival Babel, festival sull'abitare critico, che abbiamo fatto al Forte, che ha avuto una prima edizione in una giornata sola nel novembre dello scorso anno, e poi a maggio una sei giorni tutta al Forte, anche coinvolgendo un altro centro sociale che è Metropolis. Il tema del festival era il diritto alla città, e il festival in particolare era dedicato alla figura di una donna polacca che si chiama Jolanta Bresca, che ha una storia molto, molto particolare, che non ha un fine lieto, ma una storia molto particolare che ci sembrava assolutamente necessaria rispetto al tema proprio del diritto alla città. Se volete parto subito da...
Sì, raccontacela questa storia, perché è fantastica,
fantastica appunto, no. Fantastica, è drammatica, però appunto nel suo dramma ha un valore molto forte, perché in Polonia, con praticamente la presa di potere da parte del comunismo, le città erano vuote, e soprattutto la parte centrale delle case al centro erano rimaste abbandonate. Quindi a quel punto la popolazione decide di occuparle e di ristrutturarle. In questo modo fanno un accordo con i comuni, che quindi gli danno, diciamo, una forma di affitto che noi potremmo chiamare affitto sociale piuttosto che quello che noi conosciamo come equo canone, che è una parola un po' vetusta, però insomma era quello praticamente, un affitto sociale. Dopodiché mercato neoliberista, caduta del muro, avvento del mercato neoliberista, a questo punto il bene, il patrimonio pubblico viene venduto, e viene venduto in particolare a due professionisti che piano piano cominciano a a tenere in mano buona parte dei beni residenziali, delle case, soprattutto al centro, laddove c'erano tutti questi famiglie che invece vivevano da anni con un affitto sociale. A quel punto loro stabiliscono uno sfratto che è piuttosto violento e ogni volta assolutamente senza pietà. E in particolare questa donna è una donna che invece resiste nella sua casa, continua a rimanere a casa sua malgrado ci siano subisca diciamo aggressioni e violenze di ogni genere, fino anche appunto gli hanno tolto completamente la luce, insomma ha avuto difficoltà di vita non indifferenti. Lei riesce, e questa è la cosa poi molto importante, che mette su una associazione di inquilini, quindi costruisce un'unione di inquilini che piano piano, quindi diciamo questo fenomeno, queste associazioni piano piano si spalmano sulle città polacche, e questo ovviamente dà molto fastidio perché ovviamente crea coscienza e crea devia la situazione come un atto politico.
Un concetto anche di riappropriazione della città che oggettivamente insomma va contro chi invece l'ha disegnata.
E assolutamente, cioè una rivendicazione del proprio diritto all'abitare, dal momento che oltretutto quello spazio era stato da loro ristrutturato e da loro rimesso a nuovo, diciamo. La storia ha una triste fine, perché lei nel 2011 viene ritrovata morta, carbonizzata, e chiaramente questo viene fatto passare come un suicidio. C'è tutto il gruppo che diciamo segue quelli che erano stati i suoi insegnamenti, anche continua a lavorare all'interno di queste associazioni di inquilini, ovviamente nega assolutamente la volontà di Yolanta di suicidarsi, e tanto che poi un poliziotto comincia a fare un'inchiesta e a seguire questa vicenda, evidentemente scopre qualcosa di anche lì troppo pericoloso, e infatti casualmente muore anch'egli. Quindi insomma diciamo che la storia di Yolanta per noi era una storia simbolo molto forte, e che sul discorso, sul nostro diciamo manifesto del diritto alla città era assolutamente attinente.
Allora Francesca, io ti interrompo perché intanto la storia come dicevamo è simbolica da una parte e molto forte dall'altra. Parlandone viene abbastanza spontaneo capire, almeno per me, farmi un'idea di quello che è il diritto alla città, però visto che ne parliamo, mi spieghi più o meno cos'è il diritto alla città, e contestualmente, visto che sempre quando c'è un diritto c'è qualcuno che lo nega, chi è che lo nega il diritto alla città?
Nella fattispecie diciamo che questo chiamiamolo così, questa parola manifesto, questa frase manifesto, il diritto alla città, esce con il testo, il libro di Henri Lefebvre nel 67, che è appunto Droit à la vie. Nel 68 questo libercolo viene preso in mano dal movimento dei 68ini parigini come libro manifesto proprio, vero e proprio. Quello che si narra è proprio la cosa interessante, molto interessante, è che Lefebvre nel 67 non fa altro che poi oltretutto riparlare di quello che già aveva detto, incredibile ma vero, Friedrich Engels nella fine dell'Ottocento, il discorso di riappropriarsi. Questa è la cosa importante, cioè prendere di nuovo in mano la città. e quindi riappropriarsi anche di quegli spazi che evidentemente sono abbandonati. Addirittura Engels diceva proprio che per superare la crisi della casa, quello che era necessario era che la classe operaia si riappropriasse delle case sfitte della borghesia. Per cui quello che viene di nuovo successivamente ancora di più approfondito ma anche risottolineato è il fatto che il diritto alla città implica la questione che il cittadino, quindi direttamente il singolo, è in qualche modo non un proprietario, perché non è una questione di proprietà, ma in quanto abitante della città ne deve avere il diritto al suo uso. La cosa che appunto mi dicevi Valerio, che è l'assurdità, è che purtroppo ci ritroviamo ancora a parlare di un diritto che forse potrebbe essere il diritto dei diritti, questo, no? Cioè ci ritroviamo ancora a parlare di a fare un discorso che dovrebbe essere dato ormai per assolutamente non scontato, ma quantomeno per noi concreto, assolutamente concreto, e non ancora da dover richiedere e rivendicare. Quindi ecco, questo libricino vuole in qualche modo riportare l'attenzione su questi argomenti, pensando poi, perché poi questo anche è successo durante il festival, che si può e forse si deve cominciare a parlare non più di diritto alla città, perché dovremmo un po' andare avanti, cioè dare questo diritto ormai per scontato, ormai per reale, e forse ci dovremmo preoccupare, quello che anche molto usciva, ci dovremmo preoccupare di un reale riappropriarsi, ma piuttosto di chiedere indietro, cioè vogliamo riavere quello che ci è stato impunemente tolto, insomma. Quindi è un poi chi sono coloro che non permettono l'uso della città? Ma sicuramente innanzitutto i programmatori della città, ma i programmatori vedendoli in un ampio spazio, cioè andiamo da quello che ne fa un programma, diciamo, di tipo politico, a chi ne fa invece un programma di tipo architettonico, quindi disegnato. Sappiamo bene qual è per esempio la storia della nostra città, no? Una città che anche se ha avuto due piani regolatori a grande distanza, uno nel 62 e l'altro nel 2008, comunque è sempre asservita alle regole di quelli che noi chiamiamo in modo gergale palazzinari, perché poi sono loro che effettivamente stabiliscono dove si vuole costruire, dove è meglio costruire, cosa si deve costruire. Questo vuol dire che il singolo non solo non ha nessun tipo di interferenza, ma non ha nessun tipo di riguardo, nel senso che chi progetta e quindi chi pensa al nuovo disegno della città, e quindi ripeto, non chi soltanto la progetta dal punto di vista del disegno, la pensa oltre il singolo cittadino. Tant'è vero che un altro dei discorsi che esce fuori, ma esce fuori molto bene con il testo di David Harvey, Right to the City, che c'è qua un estratto all'interno del libro, è il fatto che c'è una vera e propria mercificazione totale anche dello spazio urbano. Ogni spazio urbano è mercificato e quindi anche il nostro passaggio è mercificato, cioè a quel punto anche noi stessi siamo all'interno di un sistema in cui tutto diventa effettivamente merce e mercato. D'altronde Foucault ci parla della biopolitica, cioè che è esattamente le regole entro le quali viene progettato ormai uno spazio. Siamo andati oltre la società del controllo, no? Del semplice controllo visivo di sorveglianza. Adesso abbiamo un controllo che è di induzione alle tue richieste, no? Io ti induco ad avere certe richieste, non altre, e quindi tu assolutamente non hai il libero arbitrio è finito in questo modo, no?
Certo, possiamo pensare alla città di Roma come per esempio la costruzione prima del centro commerciale e poi delle borgate, quartieri che vi vengono costruiti costruite intorno, che paradossalmente ormai è così, paradossalmente acquistano. Io insomma, questi giorni mi sono andata a guardare un po' di annunci per le case, così addirittura a vivere vicino al centro commerciale acquista un valore economico. Se un tempo era mi sbattete laggiù dove non c'è, invece adesso paradossalmente siamo stati talmente tanto indotti in questo che acquista un valore maggiore. Quindi comprare una casa in un quartiere normale, vivibile, anche vicino a un parco casomai, che in questa città è cosa rara, costa paradossalmente di meno che vivere vicino al centro commerciale. Quindi l'induzione è c'è entrata proprio dentro, no?
Questo è il nostro sistema di diciamo moltiplicazione satellitare intorno alla nostra città è esattamente questo ormai. Cioè, si parte dal grosso centro commerciale che avrà accanto un altro grosso centro commerciale, di solito non è mai uno soltanto, e dopodiché comincio a costruire case. Non mi soffermo sui servizi. I servizi poi arriveranno poi in seguito. Sicuramente devo dare il modo di accedere a quel nuovo quartiere, ma la prima cosa è che io devo trovare il modo di accedere a quel nuovo punto commerciale piuttosto grosso. Questa è la prima cosa. Poi dopo l'accesso, diciamo, torna utile anche agli abitanti. Diventa importante a quel punto il centro commerciale da un punto di vista, diciamo, di valutazione economica del bene, perché paradossalmente è meglio stare decentrati e vivere tutto lì il proprio mondo piuttosto che avere la necessità, il desiderio di spostarmi da Bufalotta per arrivare verso il centro città. Ok, quindi tant'è vero che poi uno degli argomenti che sono usciti tra l'altro con Francesco Cichitone Palmieri e con Massimo Ilardi è stato proprio il discorso del rilanciare, anche di rivendicare una forma di rivendicazione del diritto al desiderio. Che però per certi versi personalmente penso che se devo ricominciare al diritto al desiderio aiuto, il diritto al desiderio, il desiderio ce l'ho, cioè ce l'ho di default, nel senso che è difficile essere un essere umano che non desidera. La questione che per esempio manca ormai, e questo ha a che vedere con il diritto alla città estremamente, è il fatto che non abbiamo più il senso dell'effetto desiderante. Se penso ai nostri anni 90, no? Qui di grande lotta, e ancora prima dall'85 il movimento delle occupazioni, no? Si occupavano spazi, a parte le occupazioni residenziali che diciamo la nostra storia le fa risalire molto ma molto prima, ma si occupavano spazi per trasformarli in centri sociali proprio perché c'era un pulsare, c'era un'attività, c'era un sentire che il tuo desiderio lo potevi in qualche modo realizzare, perché lo realizzavi in modo assolutamente spontaneo, assolutamente autonomo, e quindi ti appropriavi della città, sia dei suoi spazi che delle sue architetture, per raggiungere questo. Adesso non si ha più questo senso.
Infatti adesso mi chiedevo qual è il desiderio del 2012 rispetto alla città, che è veramente difficile, no? Perché non è più la casa, non è più il centro sociale, è sicuramente il divertimento, non lo so.
Adesso per esempio c'è stato l'anno scorso un interessantissimo symposium ad Amsterdam che si chiamava sul social housing, ma era social housing, housing the social, quindi era l'abitare sociale ma anche l'abitare il sociale, cioè il senso anche di non rimanere più chiusi, perché poi loro ad Amsterdam hanno un sistema da questo punto di vista della residenza a carattere sociale ben strutturato e che si muove sempre anche malgrado insomma negli ultimi tempi ci siano state delle deficienze, ma che si muove abbastanza bene. Il discorso era proprio sul riappropriarsi della città. Era di nuovo il diritto alla città letto tutto attraverso, no, un'altra prospettiva, ma era sempre questo il discorso. E è quello su cui molti di coloro che sono intervenuti puntavano, che erano appunto tra architetti, antropologi e semplicemente attivisti piuttosto che artisti che facevano però delle azioni direttamente sul territorio, era il fatto di ridare forza alla capacità creativa, ma loro intendevano creativa non come lo possiamo intendere noi creativi, creativa nel senso di ripensarla, effettivamente intervenire nel suo ripensamento, effettivamente cercare di trovare dei canali, no, per dare un senso dell'abitare, del vivere la città diverso, anche se breve, anche che poi questo ce lo insegnava anche la TAZ, insomma, no?
Allora, tornando, siamo andati a Amsterdam, poi ci riporta Amsterdam perché c'è una cosa che voglio chiederti, però prima, rimanendo, anzi tornando a Roma, visto che stavamo in Olanda, hai disegnato più o meno con lo spazio, insomma, che ci ha consentito, quella che è la situazione attuale del continuare a costruire. Ci chiedevamo l'altro giorno quando ci siamo incontrati, ma tutte queste case, il modello l'abbiamo capito, ma le fanno per chi? In realtà poi c'è un'induzione anche lì a spostarsi e andare a occupare, chiaramente pagando quegli spazi. Quello che mi sembra che sia una situazione, diciamo, abbastanza tra virgolette entropica, nel senso che comunque è una tendenza che non è di questi giorni. Tu parlavi del primo piano regolatore a Roma, sicuramente si è iniziato con i palazzi insieme ai palazzinari e poi, al di là delle epoche, al di là dei segni politici delle amministrazioni nazionali e locali, Roma è sempre stata la città del mattone, assolutamente secondo questi criteri che adesso sono diventati questi che dicevi prima. Parlandone in chiave romana, come può essere contrastata? Non è che voglio la ricetta, però secondo te quale potrebbe essere, perché la sensazione è quella di una tendenza che è quasi insopprimibile, che non si può fermare, no?
Guarda, ci sono state molte, diciamo, proposte. Io mi ricordo anche sin dai tempi dell'occupazione, proposte di invertire la rotta, cioè sul continuare ad occupare territori e a costruirvi sopra, ma invece preoccuparsi di lavorare molto su quello che invece già si ha. Noi addirittura nei primi del 2000 finimmo ad una specie di simposium a cui eravamo stati invitati dall'ACER, Associazione Costruttori Edili Romani. Quello che noi proponevamo era una forma di abitazione abbastanza particolare, perché noi addirittura proponevamo come se ci potessero essere sparsi per la città quelli che noi chiamavamo i dwelling dispenser, cioè dei dispensatori di alloggi. Tu arrivavi, avevi dei touch screen, scrivevi, dicevi quanto tempo volevi fermarti e avevi questi alloggi dove ti potevi fermare, però ti potevi fermare da un giorno a più mesi a seconda di quello che ti interessava, e avevi quindi degli standard, cioè delle superfici che erano differenti. Queste case noi le pensavamo molto spesso come sorta di quella che è stata chiamata l'architettura parassita, cioè l'architettura che parassita un edificio, quindi si instaura sull'edificio, che non è quell'altra che viene detta la superfetazione, cioè l'aumentare del volume esattamente nel perimetro dell'edificio. Il parassita invece diciamo che ne sfrutta tutte la parte, diciamo, infrastrutturale, ma si aggrappa sull'edificio. Quindi avevamo pensato dei progetti di questo tipo, quindi che intervenissero su quello che già c'è, piuttosto che invece interventi che possono essere anche più di interstizio, cioè di spazi vuoti tra, che sarebbe molto meglio che continuare a costruire, che ne so, sull'agro romano, per dire, no? Il problema è che è come lottare contro, tu sei meno di una formica, sei una pulce e di fronte a te hai Golia è troppo poco, King Kong pure, e fate voi
tutti insieme.
Quindi è piuttosto difficile, soprattutto perché tra l'altro abbiamo una cultura diciamo autoctona romana,
roba nostra.
Esatto, che innanzitutto ha molta poca dimestichezza, diciamo così, con il linguaggio dell'architettura. E proprio perché si è fatto altro, cioè l'architettura è passata attraverso queste grosse imprese che quindi hanno tutto il pacchetto.
Sarà soppiantata dall'edilizia, come
assolutamente, dicevi, come no? Dico io, sì, sì, che faccio questa distinzione, sì, assolutamente dall'edilizia. E quindi diciamo che purtroppo fare questo discorso diventa veramente, veramente difficile. Di sicuro in altri paesi, per esempio, si è già, come dire, ci sono delle forme di implementazione, aumento della città che si comportano in modo diverso. Qui abbiamo questo problema piuttosto, secondo me, profondo.
Parlando di altri paesi, appunto, ti riporto in Olanda. Mi accennavi a un modello che c'è in Olanda, che è molto particolare, sì. E che in realtà poi ci ho pensato, me l'hai raccontato l'altro ieri, ci ho pensato questi giorni, no? Appena me ne hai parlato, adesso chiaramente ti chiedo di parlarne, ho pensato a certo complesso, poi in realtà riflettendoci no. È di un elementare assolutamente. Semplicissimo.
Assolutamente. Io appunto ho fatto ricerca in Olanda sulla residenza a carattere sociale e mi sono ritrovata ad abitare in Olanda e abitavo in un ex squat. Con tutti gli ex occupanti. Lì c'è una situazione abbastanza particolare, innanzitutto che bisogna, a cui faccio un accenno breve, il patrimonio edilizio a carattere sociale particolare, quello residenziale, è per lo più gestito dalle associazioni edilizie che nascono fine 800, primi del 900, come associazioni di classi di lavoratori che si mettevano si univano le proprie forze per poter piano piano costruire case. Diciamo che queste associazioni hanno avuto nei tempi la possibilità di gestire sempre di più quel patrimonio. Quindi che succede? Che negli anni 80 comincia il movimento di occupazione. Ovviamente il movimento di occupazione viene fatto soprattutto su edilizia diciamo pubblica. Quando il movimento dell'occupazione, quello ampio, quello profondo, comincia a smorzarsi perché piano piano gli viene impedito e quindi le case che erano state occupate ritornano nelle mani di queste associazioni edilizie, che però che fanno? Rendendosi conto che chi aveva occupato aveva comunque ridisegnato quello spazio abitativo secondo quelle esigenze che erano le esigenze di un'occupazione, cioè di un'occupazione comune, diciamo un po' proprio della casa comune, e quindi io ho il mio spazio, diciamo, privato, e poi ho una serie di ambienti che invece sono comuni, dai bagni che chiaramente a invece che lo spazio di convivio, il salone, la cucina o altri eventuali spazi, perché e chiaramente anche nelle occupazioni c'erano le occupazioni dove c'erano soltanto pischelli single, c'erano le coppie, poi piano piano c'erano i figli, perché in Olanda si figlia presto, perché ti danno lo puoi fare, perché viene effettivamente sostenuto dallo Stato. Quindi ovviamente si sono dovuti preoccupare di ridisegnare lo spazio per i single, per le coppie, ma anche per invece i nuclei, diciamo, familiari. Le associazioni edilizie quindi che non fanno altro che sussumere, ma in modo intelligente, perché a quel punto rendono standardizzano quel sistema, che ha un nome, che si chiama Vaughan Group, cioè il gruppo di alloggio, e che è per single, coppie e famiglie, ha i suoi standard, ma ovviamente siccome loro prevedono sempre la mescolanza totale di tutto, cioè appunto il privato e quello che si è comprato casa abita accanto a quello che sta in affitto sociale, cioè per loro ci deve essere questa mescolanza, e quindi altrettanto il Vaughan Group è i single stanno insieme alle coppie, insieme alle famiglie, oppure sono quelli soltanto dedicati a uno di questi gruppi. Però appunto hanno ricostruito le case, e quindi se pensiamo i nostri, ma anche noi stessi, nemmeno più soltanto i fuorisede ormai con la crisi, anche quelli che non sono fuorisede, come abitano? Abitano una casa che è una casa per la famiglia con il salotto, letto, la cucina, la camera della coppia, dei genitori, la camera dei bimbi, la cameretta cosiddetta. Ecco, lì non esiste più questa cosa, quindi se sono singolo io, casa mia, che era nello standard, io stavo in 25 metri quadri, questa era la mia stanza, 25 metri quadri con tre finestre giganti.
Tutta casa mia praticamente.
Capisci?
Capisci?
Senti, allora siamo quasi per volgere al termine, però la domanda, insomma, perché qui siamo ricadute anche noi a parlare della casa, quando invece il libro, che era secondo me, insomma, la bellezza poi del tutto, anche di Babel, eccetera, è il diritto alla città. Nel senso che dal... Prima tu parlavi appunto dei centri sociali, eccetera, che sicuramente hanno una fase storica e tutto quanto. Siamo nel 2012. Come possiamo, secondo me, ritornare a ridisegnare come a noi piace, come noi vogliamo la città? Perché mi sembra che molto spesso ci si limiti anche nelle lotte, nelle cose, ai servizi, no? Per cui a sostituirci, tra virgolette, a quello che sono le mancanze che lo Stato, il municipio, il comune non ha, no? Quindi... non so, mettiamolo le panchine, piuttosto facciamo l'autogestione della biblioteca, spazi pubblici di aggregazione e via dicendo. Però poi i quartieri, sui quartieri proprio, sulla struttura, cioè sul rapporto tra casa e verde, sul rapporto come dicevi te, delle grandezze delle case, del rapporto dei negozi, cioè proprio come la città è costruita, la lontananza, piuttosto abitare a Roma, una città dove se abiti lontano ci puoi anche morire in qualche modo, non è una città in questo, è un agglomerato dei paesi, poi infatti viene detto Roma è un paesotto, perché fondamentalmente un agglomerato di paesi, non sempre decido, no? Di vivere nel paese, quindi posso decidere. Quindi insomma mi piaceva anche capire come poi in futuro, anche nelle prossime edizioni, si possa pensare a una immersione di Babel proprio nella città, per ripensare a ricostruirla, a riappropriarsi, a cambiarla, a giocarci, non lo so.
Guarda, mi viene a dire intanto un paio di cose. Innanzitutto Babel sta cercando di fare un percorso proprio di diretto intervento, e quindi, a parte insomma quello che possono essere i temi dell'autocostruzione, dell'autorecupero, ma di intervenire direttamente, quindi anche attraverso questi workshop che magari sono tenuti da architetti o misti, diciamo, poi dopo chi li segue avrà da fare, da costruire qualcosa, da realizzare qualcosa. Quindi rispetto a quel discorso di cui sopra, dell'effetto desiderante, è cercare intanto di recuperare questo ed indicare che c'è la possibilità ancora e sempre comunque di intervenire direttamente. Dal punto di vista di Babel Festival, noi abbiamo una scommessa che non è piccola, ci piacerebbe fare una cosa che non è da poco, cioè riuscire a far dialogare il programmatore, dal punto di vista magari più dell'architetto, del professionista, insieme a tutti coloro che invece spontaneamente, autonomamente hanno prodotto un attraversare un territorio in un modo diverso, piuttosto che hanno prodotto appunto la casa di paglia, piuttosto, no? In un modo molto più spontaneo e autonomo. Allo stesso tempo, però, mi ricordo un paio d'anni fa, forse ormai, che venne un architetto che io ho sempre seguito molto, che ci siamo ritrovati anche a fare delle cose insieme, che è Santiago Cirugueda Pareco, architetto sivigliano, che venne ospite al San Papier. E in quella circostanza ci raccontò una cosa che è fichissima e che loro hanno in Spagna. Loro hanno una rete. Loro si sono, diciamo, uniti in una grande rete, e sono dagli architetti ad attivisti a artisti, performance, quello che vi pare, che si sono, diciamo, uniti in questa rete. Questo vuol dire che partecipano, per esempio, insieme a concorsi indetti, ovviamente concorsi pubblici di interventi, e sono tutti quanti comunque legati ad un attivismo politico, questo chiaramente. L'essersi collegati insieme, ed è una cosa che in quella circostanza mi ricordo che mi ritrovai a parlarne con alcuni altri altri squatters, è una cosa che per esempio noi neanche a Roma riusciamo a fare. Cioè noi ci siamo ritrovati come shuttle ad andare in più di un centro sociale, per esempio di occupazione, scusatemi, non di un centro sociale, di un'occupazione residenziale, perché ci chiamavano gli occupanti, hanno spiegateci com'è il Von Group. Noi lo spiegavamo puntualmente, no, però no, io voglio spazio mio, no, spazio mio, quello dove non deve entrare, no, pure quell'altro, no, che ho la cucina in comune, no, a paranoia. E così altrettanto quando ci si cerca appunto di convogliare pensieri che partono anche da come dire, pratiche differenti, non presupposti, pratiche differenti. E quindi per esempio in quella circostanza al San Pepe mi sono ritrovata a parlare con alcuni altri squatters a proposito di Rage, non so se ve lo ricordate Rage. A Rage si cercava di costruire questo, no? Ma poi dopo è stato impossibile. È stato impossibile perché forse noi romani ci abbiamo proprio delle difficoltà, poi alla fine non lo so.
Non a caso che ci stanno tanti paesotti a Roma e non un'unica città. Valerio, dobbiamo quasi concludere.
Eh sì, vediamo l'orologio.
È tardissimo, siamo già andati oltre con Francesca. Va bene, allora noi ricordiamo ancora una volta che il libro verrà presentato per la prima volta, se non mi sbaglio, giusto?
Beh, no, sì, già è stato presentato soltanto al festival.
Solo al festival. Prima invece venerdì e sabato prossimo c'è questa due giorni, prima edizione dell'editoria libertaria e indipendente al centro sociale Forte Prenestino. Lì potrete anche scoprire e sapere che cos'ha Forte Pressa, di cui noi non abbiamo potuto parlare, ma di cui la casa editrice, insomma.
È una casa editrice che comunque, insomma, non ha fatto soltanto Bab, ma per esempio fa molte cose di crack, ad esempio, per cui insomma è una casa editrice piuttosto attiva.
Perfetto, e potete anche lì insomma sentire tutta la presentazione del libro.
Potete tra l'altro anche acquistare il libro che come lettura, io non l'ho ancora letto, però va detto che è iper interessante, e soprattutto
c'è pure i fumetti.
A questa contaminazione di linguaggio è un po' dozzinale a volte parlare di contaminazione, ma in questo caso invece
era per alleggerire un po' i testi, quelli più mattone, insomma, sono stati infilati dentro fumetti manga così per renderli un po' più appetibili.
E poi rispetto all'ultima cosa che dicevi, quella di quanto sono paralizzate, diciamo, anche le menti di tutti noi romani, se non italiani, almeno per me il fatto di dargli una scorta e poi di aver avuto la possibilità di parlarne con te ha agito da stimolo, magari funziona, perché alcuni meccanismi, questa cosa appunto di ascoltare il discorso sull'esperienza olandese, di pensare ah, però sti olandesi, poi di renderti conto che in realtà si può fare, magari parliamo meno strano degli olandesi, vorremmo però pensare un po' più come gli olandesi. Vabbè, questo buonismo.
Che libro ti sta
finale
leggendo, Francesca, ma in una parola?
Mi sto leggendo un libro molto molto particolare dal punto di vista della sua scrittura, e quindi mi sto divertendo. Jordan Safran Foer, mi sto divertendo moltissimo.
Il titolo? Sì, l'ultimo?
No, è quel quanto illumino bene
sì,
una
okay
frana su
ogni cosa illuminata.
Ogni cosa illuminata.
Io
vado sugli autori e non sui titoli.
Bellissimo, a confronto uno scandalo il film. Vabbè, detto questo.
E comunque soltanto dire che Babel continuerà.
Certo.
Quindi ci sarà ancora un altro festival per il prossimo anno.
Perfetto.
E quindi noi ringraziamo Francesca, alle 21:50 prendiamo una piccola pausa e a breve andremo a parlare di altre città da un altro punto di vista.
Vissute in un corpo differente.
Eh sì. Thank you.
E quindi 87.9, questa è sempre Radio Onda Rossa, questa è sempre... Oh, ops, è cascata la linea. E quindi toccherà richiamare. Mi dispiace Valerio, niente, hanno invertito perché hanno invertito vabbè, i telefoni e gli UK Euro. Va bene, mi scuso chi ci sta ascoltando. Richiamiamo subito. Quindi riproviamo, ritorniamo in voce, sempre 87.9, questa è sempre Radio Onda Rossa. Stiamo parlando a Tabula Rasa, abbiamo presentato prima un libro sulla città, adesso ci spostiamo a presentare quest'altro, un fumetto in un corpo differente. Si intitola, abbiamo con noi al telefono Fabio, l'autore e disegnatore. Ciao Fabio.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Fabio.
Allora, diciamo insomma, vabbè, il libro ci racconterai te un po', leggo la quarta di copertina, in cui c'è anche uno scritto di Porpora Marcasciano dentro il libro, oltre al fumetto, che è Romano, Romina, la romanina, pioniere di una nuova identità sessuale nell'Italia degli anni 60. E, allora, abbiamo presentato all'inizio insomma che parlavamo delle città, perché anche leggendo il fumetto in realtà tantissime, direi quasi tutte le tavole, se non alcune, comunque sono svolte insomma in mezzo alla città o comunque in spazi che in qualche maniera, penso al circo all'inizio, poi appunto le strade, la natura,
il carcere,
insomma a strutture che in qualche maniera appunto compongono la città, e questa la protagonista la attraversa un po' tutte, in pochissime tavole te riesce a raccontare uno spaccato del vivere nella città nelle sue diverse forme, dal divertimento alla costrizione, alla insomma abbastanza bene, devo dire. Cioè, Valerio,
il tutto appunto in un corpo differente.
In un corpo differente.
E quindi a questo punto raccontaci di cosa parla il tuo fumetto, poi andiamo a sviscerare mano a mano i vari argomenti, diciamo.
Sì, certo. Il fumetto parla della storia di Romina Cecconi, che appunto è una transessuale nata a Firenze, vissuta, cioè che tuttora vivente, che però ecco, ha vissuto nella città di Firenze dalla sua infanzia fino sostanzialmente agli anni 70. E ecco, nata Romano Cecconi e poi comunque conosciuta come la Romanina, e ecco, la sua storia è una storia piuttosto importante, in quanto è una delle prime transessuali in Italia a non aver nascosto il suo percorso, la sua lotta per il cambio di sesso e per il riconoscimento di questo cambio di sesso, quindi è una... non si inserisce all'interno di quella che è la storia del movimento transessuale in Italia. E in questo fumetto ho scelto di raccontare, di concentrarmi un po' in quelli che sono gli anni della sua giovinezza, comunque la fine degli anni 50, gli anni 60, quando appunto a Firenze c'è questo rapporto comunque abbastanza conflittuale con la città, in effetti. Quindi voi, come dicevate giustamente, ci sono vari luoghi che percorre, che attraversa, dal circo e poi il carcere, sempre comunque inserendosi nel tessuto cittadino, sempre con anche alcune difficoltà.
Fabio, come l'hai incontrata questa storia? Come l'hai incontrata questa storia? Come ti è venuta voglia di raccontarla?
Sì, dunque, in effetti la storia ci sono arrivato in modo abbastanza casuale, nel senso che premetto che io non ho prima non avevo grandi conoscenze di questi temi, semplicemente ho conosciuto Romina. Ora Romina comunque è una signora di, insomma, sono, non diciamo l'età ovviamente, no, però comunque insomma, è una signora che vive nel mio palazzo. Io l'ho conosciuta in questo modo, pian piano ho scoperto la sua storia. C'è da dire che lei ha scritto anche un'autobiografia che si chiama proprio Io la Romanina, che esce nel 76, quindi attraverso questo libro ho conosciuto un po' la sua vita. Sono rimasto inizialmente, quello che mi ha comunque colpito molto era proprio questa discrepanza che io trovavo tra questa tranquilla signora che conoscevo così come vicina di casa e questa vita intensa che ha avuto, perché appunto dicevo c'è stato il carcere, ma c'è stato addirittura il confino di 3 anni e quindi inizialmente è nata da lì la voglia di raccontare questa storia. E poi pian piano parlandone con lei, a cui ovviamente ho chiesto il permesso, a cui che mi ha raccontato altri episodi, e quindi ecco, leggendo, parlando, vedendo cose, piano piano il mio interesse aumentava, perché vedevo comunque in questa storia il potenziale per essere raccontata attraverso le immagini. Penso che il fumetto appunto poteva dare un'altra versione di questa storia e raccontarla aggiungendo qualcosa per certi aspetti.
Senti, al fumetto invece come ci sei arrivato? Nel senso che immagino non sia il tuo primo fumetto questo.
Ma beh, in realtà per certi versi sì, nel senso che comunque sì, faccio fumetti da un po' di tempo, da un po' di anni, non da tantissimo in realtà, nel senso che ho sempre disegnato, ma ho iniziato a fare fumetti comunque non da più di una decina d'anni, direi, ma ho sempre scritto comunque storie brevi e piccole cose, quindi in effetti questa è stata la prima volta che mi sono impegnato in un progetto così ambizioso per me, perché comunque seppur il fumetto non è particolarmente lungo, sono poco più di 60 pagine, però comunque era la prima volta che affrontavo una storia di respiro così ampio.
I dialoghi li hai scritti tu o l'ha scritto qualcun altro?
Sì, sì, no, diciamo che sceneggiatura, dialoghi sono tutti miei. Poi appunto è molto il lavoro che ho cercato di fare è stato quello di prendere alcuni episodi che riuscissero a dare un'idea di tutti i passaggi della vita, no? Ovviamente lo spazio comunque era limitato, il tempo era limitato, non potevo descrivere tutto, quindi ad esempio per quel che riguarda il carcere, in realtà Romina è stata più volte in carcere, è stata in riformatorio da ragazza, poi è stata da giovane, poi è stata nel carcere maschile prima e in un carcere femminile dopo aver subito, cioè dopo aver affrontato l'operazione per il cambio di sesso e aver avuto il riconoscimento del cambio di sesso. E, però ecco, ad esempio, quindi ho messo soltanto una scena che riguarda il carcere, quindi ho scelto vari episodi che potessero delineare un po' la storia, e questi quindi venivano un po' dal libro, un po' dai suoi racconti, e molto spesso quindi è la sua voce a parlare, perché durante questi incontri io trascrivevo quello che diceva e poi ovviamente riadattandolo, però molte volte sono le sue parole, ecco.
Ecco, mi hai leggermente anticipato sulla domanda, perché una delle cose tra le tante che mi ha colpito del tuo fumetto è il fatto che, pur trattando una storia che potrebbe avere una potenzialità molto drammatica nel senso più estremo del termine, e soprattutto è una storia di rivendicazione di diritti molto, molto precoci, la cosa che mi ha colpito moltissimo è che rimane una chiave molto molto personale, perché è un racconto anche intimo e molto, tra virgolette, dignitoso, e mi chiedevo, però appunto mi hai risposto, se fosse stata una chiave di lettura tua, mi chiedevo leggendo il fumetto se fosse stata una chiave di lettura tua oppure se avessi avuto qualche contatto da autore. Quanto ti ha condizionato, in bene o in male, il fatto di dover rispettare una fonte non solo vivente ma che poi interloquiva con te? Credo che sia leggermente diverso scrivere di un personaggio di fantasia invece confrontarsi con un personaggio che non solo è esistito realmente, ma che tra l'altro appunto ti ha raccontato la sua storia. Ci deve essere anche una certa cautela in questo, no? Nel raccontare.
Sì, sì, sì. Certo, assolutamente. No, infatti da un punto di vista diciamo che poteva essere inizialmente un vantaggio, nel senso che il vantaggio di raccontare una storia che c'è già, quello ovviamente appunto di non doverla inventare, anche se comunque bisogna poi costruire una sceneggiatura. Però sì, come dicevi, c'era bisogno di una grande cautela. Questa è comunque una delle prime, fin da subito, una delle cose che mi sono comunque imposto era di stare molto attento, quindi comunque ho volontariamente evitato diciamo di entrare troppo nella psicologia, quindi ad esempio comunque c'è una voce narrante che, come dicevo, molto spesso riprende le sue parole, ma che comunque si limita di solito a constatare fatti, no? Non cerco mai di entrare nella psicologia, un po' per non scendere nel patetico, cioè beh, evitato, quindi una così, come diciamo, una spettacolarizzazione, non so, come di cadere, sì, nel, certo, retorico, ecco. E dall'altro anche perché per una forma sì di rispetto, direi. Poi comunque una cosa che ci tenevo che uscisse era cioè, come dicevi, la storia è difficile, quindi poteva essere anche molto più drammatica, però comunque la cosa sorprendente, secondo me, di Romina, del personaggio della mia storia, è la sua ironia, su cui lei, autoironia anche, su cui lei punta moltissimo, quindi comunque anche in queste chiacchierate mi ha sempre detto sì, è vero, insomma, la mia vita è stata in alcuni momenti molto dura, però non mi sono mai pianto addosso, comunque l'ho sempre affrontata con grande ironia, e quindi era importante ad esempio inserire alcune scene in cui che secondo me danno quest'idea per contrasto, quindi ad esempio a un certo punto quando lei è in carcere, per dire, improvvisa uno striptease per,
sì, quella operazione è fantastica,
ecco, e quindi questo secondo me rende abbastanza bene l'idea del personaggio, comunque anche nei momenti più difficili riesce a li affronta proprio con questa così, con questa sua innata teatralità e senso per lo spettacolo, direi.
Senti Fabio, ma come tu dicevi, è bizzarra e molto affascinante questa cosa che tu sei incappato in questa storia avendocela come vicina di casa, ci riporta anche un po' poi al discorso che facevamo prima con Francesca rispetto all'abitare e così via, ma come ha reagito lei all'inizio quando tu le hai proposto di fare un fumetto sulla sua storia?
Ma devo dire che scusate, ha reagito subito abbastanza bene. Comunque, come dicevo, lei ha scritto un'autobiografia, c'è stato anche un documentario fatto dalla Rai nel 78. Lei nel periodo di sua massima popolarità, diciamo, negli anni appunto nell'uscita del libro, poi si è sposata, questo matrimonio ha avuto comunque una certa risonanza, soprattutto per quel che riguarda i giornali locali di Firenze, ma comunque a livello anche più nazionale. Quindi è abbastanza abituata a raccontarsi, e che poi è anche il motivo per cui la sua storia è importante all'interno in modo più ampio all'interno del movimento transessuale, appunto, certo, perché attraverso la sua storia poi molte altre hanno trovato una strada che per certi versi aveva già, cioè un percorso che era più facile percorrere perché aveva già avuto dei punti segnati, no? E quindi, ecco, quindi c'è un po', penso, da parte sua questa abitudine a raccontarsi, a farsi raccontare, quindi non ha accolto con un certo entusiasmo fin da subito la cosa e mi ha seguito insomma in tutte le fasi, ecco.
Va bene, senti, noi dobbiamo quasi concludere. La domanda, insomma, se te l'abbiamo fatta pure prima a Francesca, cosa stai leggendo in questo momento?
Ma in questo momento mi sono imbarcato da un po' di tempo nell'impresa di leggere Infinite Jest di Wallace, che mi terrà impegnato ancora per un po', quindi sì.
E questo. Che ti sembra? Visto che...
No, No, mi piace molto, anche se devo confessare che le note un po' le salto, però a parte quello, sì, piace.
E stai lavorando a un altro fumetto?
No, in questo momento no. Lavorare al fumetto in un corpo differente mi è abbastanza... così mi ha fatto rimettere in discussione molto quello che voglio raccontare, il modo in cui raccontarlo, quindi sono ancora un po' alla ricerca di un nuovo progetto.
Va bene, noi Fabio ti ringraziamo e ci risentiremo insomma in futuro quando...
speriamo, volentieri.
Infatti voglio disegnare qualche altra cosa.
A presto Fabio, grazie.
Grazie,
grazie
ciao.
A voi, ciao. Ciao, ciao.
Va bene, sono le 22.07, ce l'abbiamo quasi chiusa in corde,
sì, per cui siamo a recuperare.
Senti, ma che stiamo leggendo invece noi? Cioè tu che stai leggendo?
Io sto leggendo un libro che si chiama Sono comuni le cose agli amici, non ricordo il titolo del...
Ma come leggete tutte queste cose strane? Io non conosco nessun libro che avete citato questa sera. Non la
guarda, se poi te lo dico a microfoni spenti, ma sai che io ho la mia teoria. Comunque di uno scrittore romano di cui ahimè adesso non ricordo,
così lo potremmo invitare.
Libro molto intimo, molto faticoso all'inizio, che però mi sta emozionando come pochi, anzi colgo l'occasione per ringraziare la persona che me l'ha regalato, che ci sta sentendo via streaming adesso, quindi la ringrazio.
Va bene, noi ringraziamo voi, vi salutiamo. Tabula Rasa, se volete riascoltare la trasmissione la trovate sul sito www.ondarossa.info. noi e Valerio vi salutiamo, lunedì prossimo toccherà agli altri due. Attenti a quei due,
sicuro.
Perché che c'è? Qualche partita? No, che partita c'è?
Ah, non lo so.
Perché qui siamo avanti a
bowling, qualcosa del genere, non lo so. Comunque non parliamo di cose tristi, vabbè. E non mettiamo i nostri fatti pubblici in piazza. Esatto, e andiamo, visto che la trasmissione
Radio Possum
che ci sta aspettando, e non è giusto farli aspettare troppo. Buon proseguo di Onda Rossa e appuntamento
a lunedì
prossima
settimana. Ciao, ciao.